Quanto è orgogliosa una mamma o un papà quando suo figlio, ancora prima di cominciare ad andare a scuola, è già capace di leggere e di scrivere. Mio figlio sa già leggere e scrivere. Quanto si è orgogliosi nel momento nel quale si acquistano le prime autonomie, quando ti viene regalato il motorino che puoi finalmente andare via da solo con i tuoi amici e programmare il sabato, la domenica, finalmente avendo un po' di autonomia. Almeno per me questo è stato molto importante. Quando poi è arrivata la patente, allora lì è stato veramente un grande passaggio. E però la cosa che ha dato grande soddisfazione è stato il primo stipendio. Il fatto di poter badare a se stessi, il fatto di poter finalmente non dover dipendere per qualsiasi cosa dai tuoi genitori. E quando poi ti è capitato di scambiare il primo bacino con una tua compagna di scuola, magari in oratorio, essendo sorpreso dal parroco che ti dava uno sberlotto che suonava più di incoraggiamento che di rimprovero, che grande soddisfazione. Il pensare che anche tu eri normale, come tutti gli altri. Se c'è una cosa che caratterizza la nostra educazione è stato il fatto di essere stati educati a diventare autonomi, a badare a noi stessi, a non dover dipendere dagli altri. E se proprio dovevamo chiedere qualcosa agli altri, di essere nella condizione di poter ricambiare, che questo significasse pagare per quello che ci era dato, o questo significasse restituire un favore nel momento nel quale ci fosse stato richiesto. Essere autonomi è la cosa più grande che noi desideriamo. E tutte le volte nelle quali poi arriva un momento nell'età in cui si perde un po' della propria autonomia, è un grande smacco. Mi ricordo mio padre, il terrore che aveva perché gli tirassero la patente, e mi diceva: ma fammi delle domande. E papà, che domande vuoi che ti faccio? Ma mi hanno detto che ci vanno superati gli 80 anni e mi fanno delle domande. Ma papà, ti domandano come ti chiami, se sai in che posto c'è. E quando è venuto fuori che gli avevano rinnovato per altri 2 anni la patente, era felice come un bambino, perché non doveva dipendere dagli altri. Ecco, io credo che nel momento nel quale questa mattina abbiamo sentito questo brano del Vangelo, nel quale beati noi, nel momento nel quale dobbiamo dipendere continuamente dagli altri, questo brano a me solleva non un problema, ma ne solleva 1000 di problemi. Evidentemente richiede di essere capito, perché altrimenti vuol dire che è sbagliata tutta la mia e la vostra vita. È sbagliata non soltanto l'educazione che ho ricevuto io, ma l'educazione che state cercando di dare ai vostri figli. È tutto sbagliato. E d'altra parte non mi consola affatto quelli che dicono: beati voi adesso perché domani sarete ricompensati, e guai a voi che siete ricchi adesso perché domani sarete puniti. È una cosa che mi indigna, che mi fa venire una grande, veramente, insoddisfazione. Ma come? Già adesso viviamo nell'ingiustizia. I ricchi e i poveri, è un'ingiustizia. E poi nell'aldilà che cosa succederanno? Succederà il contrario? E quindi nell'eternità andremo a perpetuare l'ingiustizia di adesso al contrario? Ci sono cose che evidentemente non hanno senso e sono cose che evidentemente domandano di essere spiegate, perché altrimenti io cambio mestiere, perché in un Dio che è un Dio balzano, che fa delle ingiustizie enormi adesso e che poi pensa di rimediare facendo il contrario nell'aldilà, allora dico no, Signore, no. Non siamo della stessa religione. Siamo di 2 religioni diverse, e se qualcuno sta dicendo queste cose nella mia religione non appartiene al mio partito, non è delle mie idee. Io credo che noi viviamo al di là dei nostri desideri, dei nostri bisogni, un radicale bisogno nei confronti degli altri. Abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno per ridere, perché uno che ridesse da solo di fronte al suo successo sarebbe un matto. Abbiamo bisogno di piangere con gli altri, perché nel momento nel quale c'è qualcuno che condivide la nostra sofferenza, già si sembra che sia più sopportabile. Abbiamo bisogno di trascorrere la nostra vita con gli altri, perché una vita che fosse chiusa in una stanza da soli noi sarebbe una vita da persone che non ha nessun senso. Quindi noi abbiamo un radicale bisogno degli altri e questo è quello che ci viene detto. E abbiamo un radicale bisogno di Dio, anche di Dio abbiamo bisogno. E tuttavia, ecco, tuttavia, di fronte a questo bisogno noi possiamo sperare che esista un posto che si chiama cielo, che è già qua sulla terra, nella quale queste cose non dobbiamo farle con vergogna. E se io ho bisogno di qualcuno, non devo sentirmi in una persona che è meno degli altri. Se c'è una cosa che a me costa tantissimo è domandare il minimo piacere agli altri. Perché se c'è una cosa che io voglio fare è quello di bastare a me stessi e non dover domandare niente a nessuno. E tuttavia questo non è possibile. E so che ci sono delle persone che quando domando loro qualcosa non mi fanno star male, ma mi gratificano con il loro affetto e mi fanno capire che finalmente è l'occasione per poter dimostrare che ti vogliono bene. E allora io credo che Gesù, nel momento nel quale ci parla di queste beatitudini e di questi guai, ci dice: beati voi, se siete capaci di costruire rapporti con gli altri, nei quali veramente fate capire che gli altri sono il completamento necessario della vostra vita, che degli altri il vostro bisogno radicale non è tale per cui vi sentite giudicati, ma vi sentite voluti bene. E se c'è un posto che si chiama cielo sulla terra, quello dovrebbe essere la comunità cristiana. Da questo punto di vista devo dire che purtroppo noi tutti siamo un po' delusi nei confronti delle nostre comunità cristiane. Siamo delusi perché sentiamo davvero poco calore, siamo delusi perché sentiamo che c'è il dito puntato più che la comprensione, siamo delusi perché sappiamo che nel momento nel quale c'è un errore dobbiamo vergognarcene. Sono stato per molti anni assistente di un ottimo gruppo scout che quando succedeva che qualche capo sbagliava, la prima cosa che faceva è se ne andava. Non diceva: questa è la comunità che mi può dare una mano a superare questa difficoltà. No, la perfezione, il bisogno di essere bravi, fa sì che alla fine quando tu sbagli ti senti giudicato dagli altri, giudicato da una comunità che dice che non puoi fare la comunione se non ti trovi in certe condizioni, giudicato dagli altri che ti dicono: ma guarda quello lì. Veramente, se c'è qualcosa che dobbiamo cambiare, è credere che il cielo è davvero possibile ed è a nostra portata di mano e c'è un posto che si chiama qua. Andando a riaprire la chiesa di Sustinente qualche mese fa, il vescovo fece una battuta al quale io fui tentato di replicare con una controbattuta, però non avendo la necessaria confidenza temetti che qualcosa potesse andar male. E lui disse che la chiesa è il luogo che si alza verso il cielo perché il cielo si possa abbassare verso la terra. E io che avevo fatto di tutto per aggiustare quella chiesa, temevo che la chiesa davvero si alzasse, cioè, no, speriamo che stia bella ferma, speriamo che non si muova da questo punto di vista, però che si muova il nostro animo, che si muova la nostra sensibilità, che si muova il nostro voler bene nei confronti degli altri, perché davvero si alzi il livello dell'affetto e non sia soltanto una merce di scambio, ma sia davvero un sentimento di amore che ci scambiamo perché siamo uomini, perché siamo fratelli, perché crediamo nello stesso Dio, perché abbiamo le stesse fragilità, perché abbiamo le stesse paure, perché vogliamo gioire delle stesse cose. E questo non fa di noi degli esseri strani, non fa di noi delle persone che si devono vergognare, ma fanno di noi delle persone che hanno soltanto bisogno che qualcuno, senza dir niente, ti allunghi una mano e ti dia una pacca sulla spalla, qualcuno che ti tenda la mano e ti faccia sentire forte che ti vuole bene. Di questo abbiamo bisogno, e queste sono le beatitudini che credo che il Signore augura a tutti quanti noi. E allora, sul nostro libro di scuola, sul nostro libro del discepolo, scriviamo: beati noi se avremo qualche amico che condivide la nostra vita.